Dunque, oggi vorrei iniziare solo abbastanza in fretta perché è l'ultima lezione che abbiamo assieme e dunque devo rimanere nei tempi con quello che dobbiamo terminare. Dobbiamo finire una parte che riguarda la mitosi, dalla metà fase in giù, e poi discutere quali sono le caratteristiche comune o diverse in questa divisione particolare che è la divisione meiotica. Allora, vi ricordate, ieri abbiamo riassunto le diverse fasi del ciclo cellulare e iniziato la discussione in merito alle fasi della mitosi. E le fasi della mitosi iniziano attraverso l'entrata in profasi, che corrisponderà a un inizio di separazione dei due centrosoma che sono stati duplicati durante le fasi G2 e S, e nello stesso tempo abbiamo la fosforilazione della lamina nucleare che porta a una disorganizzazione dell'involucro nucleare, una fosforilazione dell'istone H1 che porta alla sterilizzazione dei cromosomi. Queste attività sono dovute a un dimero di due proteine che sono costituite da una subunità regolativa e da una chinasi, una subunità che fosforila, e un enzima che fosforila la lamina nucleare, che fosforila l'istone H1, e questa attività biologica viene chiamata MPS. E abbiamo visto ieri che l'MPS rimane alto per tutto il tempo in cui siamo in metafasi, deve sparire, deve essere degradato per permettere di uscire dalla metafasi e dunque poter ricostruire l'involucro nucleare nelle due cellule filie e poter procedere a una riorganizzazione della cromatina all'interno del nucleo. Perciò permette il passaggio verso l'anafasi, la sua degradazione. Ancora un cenno rispetto alla metafase. La metafase, abbiamo detto, viene realizzata dall'aggancio dei cromosomi da parte dei microtubuli. E questi microtubuli possono essere quelli che appunto sono chiamati i microtubuli che agganciano i cromosomi. Ci sono i microtubuli che sono invece importanti per quanto riguarda il distanziamento tra i diversi poli, perciò l'organizzazione dei microtubuli del fuso sono di questo tipo. Qua avremo i cromosomi allineati con quelli che sono cromosomi che agganciano, cioè i microtubuli che appartengono ai due poli del fuso e che hanno associato appunto questi cromosomi. Ci sono poi i microtubuli che interagiscono fra di loro e tramite proteine motrici e la crescita di questi microtubuli provoca la forza che allontana i due poli del fuso. Poi ci sono i microtubuli astrali che vanno verso la periferia e che permettono, anche sempre con l'interazione con le proteine motrici, di generare una forza che tira il centrosoma verso la periferia. Perciò queste diverse forze sono importanti per quello che permetterà poi il passaggio in anafasi. Un altro aspetto molto importante, quale in realtà avevamo già discusso di questo aspetto in una delle precedenti lezioni, è il fatto che l'interazione con la distribuzione delle proteine motrici associate alla membrana plasmatica possono permettere un cambiamento di orientamento del fuso mitotico. Perché se le proteine motrici sono essenzialmente distribuite qua, questo avrà la tendenza a tirare, d'accordo? E a spostare l'orientamento del fuso mitotico. Perché è importante l'orientamento del fuso mitotico? è importante perché la distribuzione di diversi messaggeri o proteine all'interno della cellula non è casuale e posso avere delle distribuzioni che sono asimmetriche. Se lo rappresenta in questo modo, un fuso mitotico in questa posizione porterà una separazione delle due cellule figlie secondo questo piano. Okay? E dunque una cellula è eredita di questo corredo di messaggeri e di proteine e l'altro no. Creo due cellule figlie che non sono esattamente uguali. Se invece cambio e sposto il piano di divisione, lo faccio girare e un piano di divisione che passa in questa direzione, le due cellule figlie ereditano dallo stesso tipo di corredo di proteine e di messaggeri. Ok? Perciò il cambiamento e l'orientamento del fuso mitotico non è casuale ed è importante per essere anche uno dei motivi di produzione di differenziamento cellulare. In effetti, ad esempio, dopo la fecondazione, nello zigoto, in funzione delle specie e dunque in funzione di come la maturazione dell'oocita, i piani di divisione sono diversi e i piani di divisione sono caratteristiche anche delle diverse specie. Perciò l'organizzazione del fuso mitotico, ripeto, non è soltanto con lo scopo di distribuire in modo equo l'informazione ai due cellule figlie. Ovvio che questo è molto importante, ma ha anche un ruolo nella divisione del materiale citoplasmatico, del corredo di proteine e di messaggeri che sono presenti all'interno di questa cellula che va incontro a divisione. In effetti viene riassunto in questo modo: se ho un piano di divisione, appunto, che è parallelo rispetto a una distribuzione asimmetrica, le due cellule figlie sono diverse. Se invece il piano di divisione, in questo caso, è perpendicolare, allora le due cellule figlie ereditano dello stesso corredo di proteine e di messaggeri. Ok? Ovvio che una parte delle proteine e dei messaggeri saranno comune, ma con questo metodo riesco a generare una parte di diversità. Questo è il motivo per il quale si riesce a spostare, e anche sperimentalmente si riesce a fare, e sono le proteine che appunto associano i microtubuli astrali del fuso mitotico. E dunque posso partire da una situazione di questo tipo qua e attraverso questo meccanismo generare la forza di trazione che farà cambiare l'orientamento del fuso mitotico. Questo è uno degli esempi di sviluppo embrionale in cui la distribuzione asimmetrica del corredo proteico nell'oocita, seguendo appunto i piani di divisione, fa sì che già in questo caso a 8 cellule ho già delle indicazioni di quello che sarà l'asse di sviluppo, la parte anteriore, la parte posteriore, rispetto all'organismo che si sta generando. Perciò è molto importante, in alcuni modelli c'è decisamente una correlazione qua, questa distribuzione interna dei messaggeri e delle proteine che è frutto della maturazione della cellula uovo e la distribuzione attraverso la partizione, potremmo dire, di questo contenuto nelle diverse cellule figlie è il primo inizio che genera un differenziamento cellulare, anche se morfologicamente queste 8 cellule, se uno le guarda, non hanno nessuna differenza da un punto di vista morfologico, ok? Ma l'espressione diversa si manifesterà più a lunga scadenza. Questo invece nel nematode, in cui c'è una, questo è appunto quando passiamo da una cellula a due cellule, vedete l'azzurra vi dà il DNA, e vedete che il piano di divisione, che è qua, longitudinale, ha segregato solo in una delle due cellule una determinata specie molecolare. Quando si segue per vedere quale, vedete sotto la fluorescenza che vi fa vedere lo stesso campo visto in luce ordinaria, visto in luce a fluorescenza. Vi fa vedere che questo messaggero è strettamente una delle due cellule. Quando siamo a un stadio ulteriore di divisione cellulare, vedete, immaginate qua ci sia tutto l'insieme delle cellule e qua è segregato questo messaggero. Quando proseguiamo continua a essere segregato soltanto in una cellula. Questo è ad esempio molto importante su quelle che formerà poi una delle caratteristiche della parte posteriore del nematode. Okay? Perciò la divisione cellulare partecipa al differenziamento cellulare attraverso questa possibilità di avere delle divisioni che possono essere cosiddette simmetriche o asimmetriche. Quando abbiamo realizzato appunto o siamo in fase di realizzazione di questa piastra metafasica, i cromosomi sono, o meglio, la cromatina è della forma maggiore di condensamento a forma di cromosomi. Ci sono delle colorazioni che sono quelle tipiche dei cromosomi, cioè dell'associazione, appunto, l'organizzazione del DNA, che possono essere utilizzate per identificare i diversi cromosomi. Vi dicevo ieri, i diversi cromosomi possono essere caratterizzati sia dalla loro lunghezza e dalla posizione del centromero, sia in seguito ad alcune correlazioni che permettono quello che viene chiamata la bandeggiatura dei cromosomi. E studiare la bandeggiatura dei cromosomi è un aspetto più macroscopico, più grossolano, comunque già in alcuni casi di poter identificare se ci sono delle alterazioni genetiche molto ampie, come la perdita di un frammento di cromosoma può essere analizzato a questo livello. Ovviamente se c'è una mutazione a livello di un gene, una colorazione di questo tipo qua non permette di vederlo. Per avere la messa in evidenza di qualcosa che è molto più puntuale, specifico, allora si deve avere ricorso a quello che dicevamo all'inizio del corso, essere una tecnica morfologica che permette l'ibridazione specifica su determinate parti del DNA e rientra nella tecnica di ibridizzazione in situ e nel caso dei cromosomi prende il nome di FISH. Si può fare anche su si chiama fluorescence in situ hybridization, per quello che c'è questo nome di FISH. Non è una cosa di pesce, è proprio l'acronimo di questa tecnica. Il cromosoma è dunque costituito dai due cromatidi che rimangono strettamente associati, in particolare nella zona appunto di congiunzione che viene chiamato il centromero. E ci sono nell'organizzazione del fuso mitotico microtubuli che si associano, si legano specificamente al centromero. Non solo, ci sono anche delle interazioni più sulle braccia, potremmo dire, dei cromosomi, ma uno dei punti molto forti è in effetti l'aggancio a livello del centromero. E poi ci sono alle estremità quelle che sono chiamate le sequenze telomeriche. I telomeri sono dovuti a quello che abbiamo commentato ieri nella replicazione del DNA, perché il DNA quando viene replicato, vi ricordate, l'innesto è un innesto di RNA e dunque alle estremità, mentre in una direzione va nel senso giusto, e dunque se io ho qua 5' o 3', e qua faccio partire la polimerasi, in questa direzione va fino in fondo. Vi ricordate dall'altra parte c'è sempre l'innesto di RNA e poi dei frammenti, ok? Allora, quando sono all'estremità, su questo lato dove si lega il 5', o prima dell'RNA e poi del DNA. Questo, a questo punto, mi sarebbe ogni ciclo di duplicazione del DNA, di replicazione del DNA, mi farebbe accorciare questa molecola, perché quello comunque andrà degradato e dunque la copia, ok, rispetto all'originale è più corta. Ok, avete capito perché? Perché è dovuto all'innesto di RNA. Perché se questa è l'estremità, parte RNA e poi copia fidelmente, se la parte RNA viene poi eliminato, il frammento che risulta dalla replicazione è più corto. Ok? Questo fa sì che ogni ciclo di replicazione si accorcia. La lunghezza dei telomeri sono delle sequenze ripetitive all'estremità che sono più lunghe e dunque se perdo un po' di questa informazione con i cicli di replicazione è tutto sommato fisiologico. Quando si perdono le sequenze telomeriche, questa è una delle cosiddette alterazioni del DNA o limite nell'integrità del DNA e dunque blocca la divisione cellulare. Ci riporta al fatto che le cellule in pratica sono codificate per fare un certo numero di divisioni cellulari ed è nuova una sicurezza rispetto al processo di rischio e di invecchiamento al quale facevo riferimento ieri. In effetti uno dei limiti o delle cose quando c'è stata la famosa pecora Dolly, il fatto che sia vissuta proprio per un tempo non così lungo, ma come dire, il DNA che era stato utilizzato per fare rigenerare, clonare la pecora madre, quella donatrice del nucleo, okay? Il suo DNA, essendo stato già utilizzato, era già accorciato a livello dei telomeri e dunque ha potuto fare ancora un certo numero di divisioni, ma teneva in memoria questa specie di invecchiamento. La faccio semplice, ma in realtà dietro c'è questo tipo di ragionamento. Perciò esistono dei momenti in cui la telomerase è attiva. E cosa fa la telomerase? Riaggiunge di queste sequenze ripetitive in modo tale da poter riallungare queste sequenze di DNA e permettere di nuovo di ripartire da zero con i cicli possibili. Dicevo, nella fisiologia, la maggior parte delle cellule, se non tutte, questa telomerasi poi non è più attiva e dunque, fatto un certo numero programmato di cicli cellulari, c'è comunque una diventa resistente la cellula a proseguire nei cicli cellulari. È interessante sapere che, ad esempio, nel caso delle cellule tumorali, alcune alterazioni sono proprio quelle che fanno di nuovo produrre come proteina, come attività enzimatica, la telomerasi. E le cellule tumorali a questo punto scappano da questa regolazione che altrimenti ne bloccherebbe la possibilità di dividersi. Se una cellula è alterata e riesprime la telomerasi, riaumentando le lunghezze dei telomeri, diventa permissiva fare molto più cicli cellulari. Ok? Perciò vedete come si legano fisiologie e patologie. Cioè, proprio quello è ricorrente in questo tipo di patologia, che è una famiglia, grande famiglia, cioè non è un'unica tipologia di famiglia. Queste diverse alterazioni si possono trovare più o meno forti a seconda delle tipologie di patologia oncologica. Ma comunque siamo sempre sulla frontiera tra regolazioni e perdita di regolazioni, ok? Queste telomeri si possono mettere in evidenza e ad esempio si vede come queste sono appunto, questo è il frutto di una tecnica che permette di analizzare e studiare i cromosomi, perciò si fa di solito, tra l'altro, sulle cellule del sangue, sui leucociti, ovviamente, e si stimolano con fattore di crescita questi leucociti a fare cicli di divisione cellulare, e poi con la colchicina, che è un farmaco che depolimerizza, altera i microtubuli. In pratica la cellula va fino a produrre i cromosomi, ma non riesce a produrre il fuso mitotico, ok? O se ce l'ha già prodotto, quello lo destabilizza. Poi, utilizzando una soluzione non isotonica, si fa scoppiare le cellule e dunque si analizzano come risultato quelle che sono questo insieme di questi cromosomi che su un vetrino sono prodotti in questo modo. Perciò metto le cellule sul vetrino, metto poi queste, sia quello che permette, prima le ho stimolate a proliferare, poi metto le cellule, poi le faccio scoppiare e poi fisso disidratando e mi ritrovo sul vetrino quelle che sono appunto queste immagini di questi cromosomi. In più, in questo caso, è stato fatto un passo supplementare di colorazione dei telomeri, cioè utilizzando una sonda fluorescente che riconosce queste sequenze ripetitive dei telomeri. E vedete che per ciascun cromosoma ci sono i due cromatidi, ciascuno dei quali con i telomeri che sono stati identificati. Qua vedete il centromero. Qua si possono vedere come la lunghezza è diversa tra i diversi cromosomi. Si vede appunto la presenza dei telomeri che sono proprio alle estremità di ciascuno di questi cromosomi. Questo è il nucleo di una cellula interfasica. Ovviamente qua non c'era più il nucleo, perciò sono sparpagliati. Qua c'era ancora il nucleo, nella soluzione che si utilizza il nucleo rimane intatto. Questa è una cellula interfasica e vedete che la marcatura per i telomeri è presente all'interno di tutto il nucleo. Questa è la cromatina del nucleo di una cellula in interfase. Questi sono i cromosomi frutti di una piastra metafasica che è stata poi bloccata, ok? La cellula poi dopo, quando si rompe, lascia questi cromosomi dispersi sul vetrino. Sono già, appunto, sono i cromosomi e dunque tenuti le due cromatidi a livello del centromero. Vi dicevo, poi ci sono le correlazioni che permettono il bandaggio e danno di queste figure con queste righe sui cromosomi ed è tutto codificato, perciò uno riesce ad identificare i cromosomi e si sono intatti mettendo a confronto quello che sarà l'analisi, ad esempio, su un paziente dei suoi cromosomi rispetto a quello che si sa essere di una situazione normale. In questo caso è rappresentato il cariotipo di un maschio, ok? Questi sono appunto i 22 autosomi e poi il cromosoma X e il cromosoma Y. Perciò questo, quando forse probabilmente lo fanno ancora fare nelle esercitazioni di genetica, e di preparare questo tipo di materiale, poi se vi danno direttamente le fotografie delle piastre e uno cerca di rimettere, di riappaiare i cromosomi uno con l'altro, ok? E vi dicevo, la posizione può essere a metà, può essere invece spostato su un lato, può essere invece molto in punta il centromero, quasi a perdere questa forma X quando è decisamente nell'estremità, e poi di nuovo determinare il sesso attraverso questo tipo di analisi. Queste sono le immagini dopo una bandeggiatura, non è così semplice da vedere, ma vedete che ci sono delle zone più scure, delle zone più chiare, e questo permette di fare questa analisi in seguito alla distribuzione delle diverse bande e vedere se ci sono delle alterazioni genetiche. Il cariotipo messo a confronto sarà il cariotipo di cromosomi preparati attraverso un prelievo fatto da un maschio attraverso quello che è il prelievo fatto da una femmina, in questo caso i due cromosoma X, cromosoma Y. Vi ricordo che nelle femmine il cromosoma, uno dei due cromosoma X va incontro a eterocromatizzazione totale e non viene utilizzato, e questo avviene in modo casuale nelle diverse cellule. Perciò noi siamo un mosaico di cellule che utilizzano o uno o l'altro dei cromosoma X, o quello paterno o quello materno. Okay? Esistono sindrome, e questa è una delle cose più note, la sindrome di Down è quella dove c'è stato appunto una non corretta separazione dei cromosomi durante la meiosi, e in questo caso si ritrovano nelle cellule nelle cellule somatiche la presenza di un terzo cromosoma, ed è questo la trisomia 21, perché il cromosoma 21 è presente sotto forma di tre coppie, il che significa che le alterazioni genetiche non sono solo dovute a un'assenza di informazione, ma possono essere dovute a un sovradosaggio, a uno squilibrio nella presenza, a un soprannumero di un'informazione genetica, e dunque la sregolazione dei processi nel loro utilizzo. Questo ad esempio è il cariotipo del topo. Non andiamo a cercare 46 cromosomi nel topo, o 23. Cioè, in questo caso nel topo c'è un numero minore di cromosomi, perciò il numero di cromosomi è specifico della specie. Perciò noi ci siamo focalizzati finora a questo punto. Adesso, per passare dalla metafasi all'anafasi, abbiamo detto che deve essere degradato l'MPF. Dobbiamo avere le forze di tensione, perciò vi trovate, queste sono i microtubuli astrali, questi sono i microtubuli dei poli che sono uno verso l'altro, e poi quelli che agganciano i cromosomi, e quando appunto avviene la degradazione dell'MPF, questo permette anche la degradazione della coesina. Se non abbiamo più il punto di aggancio, le forze di trazione tirano da un lato e dall'altro e si accorciano i microtubuli che sono associati ai centromeri. È interessante notare che mentre questi microtubuli si accorciano, quelle che sono invece centrali, qua, si allungano, in modo tale da generare la forza che spinge e allontana i due poli. Okay? In effetti questi sono i microtubuli del cinetocore che si accorciano e tirano a sé i cromosomi da un lato e dall'altro. Quelle invece che sono i microtubuli polari, attraverso l'interazione con le proteine motrici e l'aggiunta, cioè polimerizzano e crescono, e questo favorisce la forza di allontanamento dei poli. La terza forza in gioco è quella legata, vi dicevo prima, a questa, alla membrana. I microtubuli in questo caso si accorciano e le proteine motrici tirano a loro e generano l'altra forza che allontana i poli. Perciò le proteine motrici e la polimerizzazione e depolimerizzazione dei microtubuli sono gli elementi fondamentali nell'anafase dell'allontanamento dei poli, che saranno poi a questo punto determinanti nella separazione delle due cellule figlie. In effetti si può anche misurare e si vede come la cellula, d'accordo, aumenta di dimensione in questa separazione, in questo allontanamento. Vedremo poi come le proteine motrici, l'adesione cellulare fornisce l'altro elemento fondamentale per in realtà allontanare queste due cellule che si devono separare. In effetti si vedono questi cambiamenti nell'adesione cellulare. Perciò se uno in realtà deve seguire le diverse fasi orizzontalmente, d'accordo, per vedere la progressione, ho messo soltanto attraverso diversi fotogrammi per farvi vedere come si allontanano da un punto di vista della distanza questi due poli, e questo si manifesta con questa forma allungata della cellula che sta per dividersi, e poi vedete che da lì in poi si comincia a intravedere quello che sarà il piano di divisione che porterà alla citodieresi, cioè alla separazione vera e propria nelle due cellule figlie. In contemporanea al fatto di avere queste forze di allontanamento, la cromatina associa attorno a sé queste vescicole di membrana che costituiranno poi l'involucro nucleare. Ed è la cromatina che associa a sé queste vescicole e permette a questo punto l'avvicinamento tale per cui c'è la fusione tra le vescicole, e questo ricostituisce l'involucro nucleare. Nel frattempo non c'è più la fosforilazione dell'istone H1 e si depolimerizzano, si decondensano i cromosomi e ritroveremo la cromatina sotto forma di etero e eocromatina. Tra l'altro c'è chi studia, ed è molto interessante, come nelle due cellule figlie se c'è di nuovo esattamente la stessa organizzazione della cromatina. E in effetti si ritrovano, e questo è oggetto di regolazione, se le due cellule figlie hanno le stesse caratteristiche, l'organizzazione territoriale all'interno del nucleo della loro cromatina viene mantenuta. Se si fanno delle marcature fluorescenti si trovano due situazioni molto simili. Okay? Perciò di nuovo tutto questo non è casuale, è una capacità di regolazione. Se mantenuto le due cellule sono identiche. Se invece abbiamo generato una differenza, questo rientra in tutto il discorso di differenziamento cellulare. Perciò l'involucro nucleare a questo punto pian pianino si sta riformando. Questi sono ancora i microtubuli, vedete, quelli che mantengono questa forza di spinta e di allontanamento. La cromatina si sta disorganizzando, ok? E qua stiamo vedendo in mezzo che si formerà l'anello contrattile. Questo riprendo come la cromatina associa le vescicole a riformare l'involucro nucleare. Se lo si fa con delle marcature di fluorescenza si vede anche la lamina nucleare che si riassocia a formare il nucleo scheletro. Questo solo per una domanda che magari vi potete porre, è cosa succede al reticolo endoplasmatico Golgi. Le vescicole che si formano apparentemente rimangono abbastanza separate. Quando si riorganizza, il reticolo endoplasmatico torna con vescicole che erano prima del reticolo endoplasmatico e Golgi con il Golgi. Non c'è promiscuità e questo rimane appunto abbastanza sequestrato e indipendente, anche se anche durante questa mitosi ovviamente questa disorganizzazione ha riguardato anche questi organelli intracellulari. Mentre i mitocondri si sono moltiplicati per conto loro prima e vengono solo separati, distribuiti da un lato e dall'altro. Ma i mitocondri durante la mitosi non è che si vescicolarizza, ok? Mitocondri rimane mitocondri. Riguarda questa vescicolarizzazione il sistema di endomembrane che sono Golgi e reticolo endoplasmatico, assieme a quello che abbiamo discusso su un involucro nucleare. La citodieresi termina con quella che sarà la formazione dell'anello contrattile, che è un anello di actina, e che si stringe, perciò se questa era appunto durante l'anafasi, qua si forma l'anello contrattile, lo vedete qua, perciò questa è la membrana plasmatica, questo anche, questo diventerà la cellula 1, la cellula 2, ed è come un anello centrale interno che si restringe fino ad avvicinare la membrana e a far sì che si formino le due cellule figlie. Ok? Perciò la forza di avvicinamento, di restringimento, è dovuta ai microfilamenti, cioè filamenti di actina, e anche lì scivolano uno rispetto all'altro in modo tale da restringere il cerchio e a generare la forza che provoca questo avvicinamento che poi si chiude, vedete qua, perciò questa sarà la cellula 2, questa la cellula 1 e termina qua con questo anello che finisce per chiudere il tutto e separare le due cellule figlie. Vedete quello che succede? Rimane ancora questa ultima parte e qua notate i filopodi, la cellula che per dividersi perde l'adesione con le cellule figlie, con le cellule vicine, perché si deve rimodellare anche il tessuto, anche in vivo, per accogliere nuove cellule. Poi aumenta di nuovo l'adesione. E vedete come c'è questa distribuzione di questi filopodi, qua un ameliponio, anche qua, e queste partecipano a permettere appunto quello che sarà poi la forza finale di separazione delle due cellule figlie. A questo punto abbiamo terminato e siamo di nuovo con delle cellule che sono in G1. Esistono dei casi in cui questa fase di citochinesi, ad esempio, non si conclude con la separazione vera e propria delle due cellule figlie neoformate e si forma al contrario quello che viene chiamato un sincizio. Un sincizio, ad esempio, è importante in particolare durante lo sviluppo della drosofila, perché a questo punto non termina completamente, dunque rimangono queste ponti di passaggio che mettono in connessione i citoplasmi delle diverse cellule. Cioè, questa è appunto l'uovo fecondato, poi si passa in questi, vedete, queste ponti, questi passaggi, queste cellule vanno incontro a divisione, ma non terminano la divisione con la separazione vera e propria in due cellule figlie e dunque si forma una specie di superstruttura che lascia queste ponti di più che ponti sarebbero tunnel di passaggio tra una cellula e l'altra. Ok? E questo appunto è formato da divisioni che a questo punto non sono complete, sono solo parziali. E saranno comunque un modo per avere un coordinamento di nuovo fra le diverse cellule che fanno parte di questo sincizio. La differenza invece con le fibre muscolari è da non confondere, che è un altro di queste strutture dove la nozione vera e propria della cellula viene poi a mancare, ma nel caso delle fibre muscolari sono delle cellule vere e proprie che poi si fondono, perciò non è una divisione incompleta, ma sono cellule indipendenti che poi si fondono fra di loro, mettono in comune la membrana plasmatica e dunque in questo caso non si parla di sincizio perché non è dovuto a divisione incompleta. Tenevo a fare questa differenza. Magari però vi chiederei solo di essere abbastanza puntuali per avere il tempo di terminare questa parte, piuttosto che interrompere la meiosi a metà, vi farei fare adesso l'intervallo, però veramente 5 minuti di orologio, ok? Perché di nuovo è un aspetto dove una rientra in questa forma di queste divisioni che non sono completamente complesse, più come tipologie. Sì, io non ho, cioè le ho sempre un po' considerate in modo molto, molto simile. Non saprei nemmeno dirglielo come, sono